Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Allora, parto direttamente in quinta perché ho lanciato da pochissimo la mia nuova guida per genitori sui capricci. Si intitola È il tuo coccodrillo, verità bomba sui capricci e come affrontarli con calma ed è davvero ricchissima di spunti per i genitori per cambiare la mentalità sui capricci perché io credo che sia davvero davvero necessario e include anche ovviamente un bellissimo libro illustrato per bambini, stampabile come sempre, in cui succede proprio una situazione ispirata a una storia vera con mio figlio Oliver piccolo che verrebbe definita capriccio e in cui vi mostriamo come noi la affrontiamo. In occasione del lancio della guida ho deciso oggi di parlarvi proprio di capricci e inizierei dicendo che tanti dei comportamenti che oggi descriviamo come capricci in realtà non sono capricci. E perché lo dico con tanta sicurezza? Per una semplicissima ragione, perché i capricci, nell'accezione del termine che intendiamo noi, non esistono. Ora sento già le vostre menti dire no, non è vero, ma allora questi comportamenti che cosa sono? Io ti posso descrivere mille situazioni in cui mio figlio fa i capricci. Vi capisco. Quindi mi spiego meglio. Questi comportamenti che noi tradizionalmente chiamiamo capricci esistono, certo che esistono, li conosciamo tutti, li abbiamo vissuti tutti con i nostri figli, ma è come li definiamo che è sbagliato. La parola capricci è sbagliata perché ha una connotazione estremamente negativa nella mente delle persone. Appena diciamo capriccio relazionato a un bambino, pensiamo che in quel momento il bambino si sta comportando male, sto facendo le virgolette con le dita. Quante volte mia nonna, quando i miei figli piangono o si lamentano, mi dice: fanno i capricci, eh? O quante volte se i bambini si comportano male, lo metto sempre tra virgolette, al ristorante, il cameriere gli dice: dai, non siate capricciosi, fate i bravi per i vostri genitori, e così via. La parola capriccio ha un'accezione negativa nella nostra mente, non possiamo girarci intorno. In realtà, non so se ci avete mai pensato, ma la parola capriccio, etimologicamente parlando, e io sono un'appassionata di etimologie, non ha nulla a che fare con un malcomportamento. Deriva da caporiccio, ovvero dall'avere i capelli ricci, che un tempo erano associati a un carattere un po' stravagante, diciamo così. E se guardiamo la definizione di capriccio, il dizionario ci dice voglia o idea stravagante o bizzarra perseguita, sia pure non a lungo, con ostinazione e cocciutaggine. E questo è esattamente il comportamento del bambino che noi definiamo capriccio. È una voglia stravagante e ostinata che passa in fretta, soprattutto se siamo in grado di accoglierla noi genitori, e di questo parliamo un pochino più avanti. Quindi, in realtà, la parola capriccio oggi ha una connotazione negativa, ma il comportamento del bambino quando fa i capricci, tra virgolette, non è affatto negativo. È una voglia che il bambino non riesce a soddisfare o non riesce a esprimere o non riesce a processare e quindi si trasforma in una crisi, in un pianto, in un grido di aiuto, in una manifestazione di rabbia, di frustrazione. Ma ovviamente, anche se razionalmente capiamo che il comportamento che noi definiamo capriccio non è negativo, l'accezione negativa della parola è talmente intrinseca in noi, è talmente naturale pensare capriccio uguale comportamento negativo, che io nel mio corso Educare a lungo termine invito a rimuoverla completamente dal nostro vocabolario e invece di usare la parola capricci, usare la parola crisi. Crisi a me sembra una parola molto più onesta intellettualmente per descrivere quel comportamento e non solo più onesta, ma secondo me aiuta anche il genitore ad avere più empatia in quel momento. Perché? Perché tutti ci sentiamo in crisi a volte, sappiamo che cosa si prova. Se io vengo da te e ti dico mi sento totalmente in crisi, tu ti siedi con me e mi dici parliamone. Non mi dici ecco, sei sempre la solita, ma non ti vergogni a comportarti così, smetti di piangere, calmati, eccetera, eccetera, eccetera. E allora perché non pensiamo lo stesso e non facciamo lo stesso e non accogliamo allo stesso modo quando i nostri figli sono in crisi? Una domanda che faccio ai genitori nel mio corso e che ha cambiato tantissimo la mia visione personale delle crisi dei miei figli è questa: quando ti senti fuori controllo, in crisi appunto, vorresti qualcuno che ti punisse o che ti aiutasse a calmarti? Onestamente, io sono sicura che ognuno di voi nella sua mente ha risposto: vorrei qualcuno che mi aiutasse a calmarmi. Anche io. Quindi credo davvero che per cambiare questo alone di negatività che avvolge la parola capricci sia importante, uno, sostituire la parola capriccio con crisi. Le parole che usiamo, lo dico sempre, ormai sarete stanchi di sentirmelo dire, ma lo ripeto, le parole che usiamo sono potentissime, anche e soprattutto nella nostra mente. Se continuiamo a chiamarli capricci, nella nostra mente sarà molto più difficile cambiare prospettiva e smettere di vedere il comportamento associato a quella parola come negativo. E due, informarsi, essere curiosi, inquisitivi, capire che cosa c'è dietro alla crisi dei nostri figli. E non mi riferisco solo a che cosa l'ha causata, perché davvero a volte non c'è ragione per cui consideriamo un comportamento valido, non c'è una ragione valida. Occhio, c'è sempre una ragione, ma spesso per noi è davvero inutile, tra virgolette. Non posso mettermi il paio di calze che volevo perché mamma le ha lavate. Avevo sete, ma mio fratello ha bevuto dalla borraccia prima di me. Mamma è salita in macchina prima di papà. Cose che a noi adulti sembrano assurde e ci fanno girare gli occhi al cielo, ma per i bambini sono ragioni valide. Quindi ciò che intendo con capire che cosa c'è dietro alla crisi è capire chi è nostro figlio in quella determinata fase del suo sviluppo. Vi faccio due esempi. Mio figlio ha 2 anni e mezzo e si butta a terra piangendo perché non gli voglio dare un terzo biscotto. I 2 anni sono un periodo di fortissima transizione interiore, i bambini sono nel pieno della fase dell'autoaffermazione. E che cosa succede in questa fase dello sviluppo? Succede che si stanno rendendo conto di essere persone a sé stanti, diverse da mamma e papà e non un'estensione dei genitori. E quindi si stanno rendendo conto di avere una propria capacità decisionale. E di che cosa hanno bisogno in questa fase dello sviluppo? Hanno bisogno di praticare la loro volontà e la loro indipendenza e quella crisi che io che provoca il fatto che io non gli do il terzo biscotto, non è altro che la manifestazione della loro volontà. È mio figlio che mi dice: quello che voglio io è diverso da quello che vuoi tu, e la mia volontà conta tanto quanto la tua. Il livello di confusione mentale di un bambino di 2 anni è simile, tra virgolette, a quello di un bambino che entra nell'adolescenza, ma con molta, molta, molta meno capacità di razionalizzare e comprendere ciò che gli sta succedendo. È un mix esplosivo. Altro esempio, passiamo a un'altra età. Mia figlia ha 6 anni. Provo a parlare con lei di un comportamento che non mi è piaciuto. Lei mi dà una manata sul braccio, mi dice che non vuole parlare e se ne va. Anche questo comportamento nella nostra mentalità è una forma di capriccio. Eppure, quello che non vediamo in questo comportamento è che i 6 anni sono delicati. A 6 anni i bambini sono a cavallo tra il primo e il secondo piano dello sviluppo. In termini montessoriani, il primo piano dello sviluppo va da 0 a 6 anni, il secondo piano dello sviluppo va da 6 a 12 anni. Ora, immaginiamo una linea per terra che divide i 2 piani dello sviluppo. A 6 anni, per dire un'età indicativa, ma può essere 5, 7, nostro figlio è come se avesse un piede al di qua della linea e un piede al di là della linea. È grande, ma è ancora piccolo. Io spesso penso a un ponte. È come se i nostri bambini a questa età fossero su un ponte da soli e camminassero verso la pubertà. A volte procedono spediti e ci sembrano così grandi, così maturi, così autonomi, così indipendenti. Altre volte invece si guardano indietro, ci vedono sempre più lontani e si ricordano che forse non hanno poi così voglia di essere grandi. E allora tornano un pochino verso di noi ed è in quel momento che magari esce un comportamento da bimbo più piccolo ed è in quel momento che ci prendono così alla sprovvista perché fino a 2 minuti fa ci sembravano quasi adolescenti, pronti per andare a vivere da soli e che ci escono quelle frasi tipo: ma smettila che sei grande, solo i bambini piccoli si comportano così, ma non hai più di 2 anni. Perché diciamo queste frasi? Perché ci prendono alla sprovvista. E questo un pochino mi emoziona perché quando lo dico ci vedo tantissimo Oliver in questa fase e anche se non è affatto facile, quando ha una crisi, cerco di interpretare il suo comportamento, cerco di capire chi è lui in quel momento del suo sviluppo, in questo momento del suo sviluppo, cerco di essere il suo interprete, me lo immagino su quel ponte che si gira e mi dice: mamma, mi sono girato e ti ho vista così lontana e mi sono spaventato e non so come attirare la tua attenzione perché tu mi vedi così grande, ma io sono ancora piccolo. Aiutami. Ma lui non dice tutto questo a parole. Magari fa come la bambina di cui parlavo prima e mi dice che non vuole parlare e se ne va in camera sua. Quel comportamento, per quanto fastidioso, non è una regressione, non è un capriccio, è un bisogno della nostra presenza, di tenerci ancora un po' con sé, perché si rendono conto che si stanno allontanando velocemente. Dobbiamo accoglierli. Ma più abbiamo questa mentalità del capriccio, questa visione negativa della crisi, meno possiamo accoglierli durante le loro crisi. E quando non li accogliamo, diventa una lotta di potere. Riprendo l'esempio della bambina o bambino, non mi ricordo più, che ha una crisi perché vuole il terzo biscotto. Abbiamo detto due biscotti, mangiamo sempre solo due biscotti per merenda, mia figlia lo sa, eppure me ne chiede un terzo e quando me ne chiede un terzo perché ha voglia di mangiarne tre e sta praticando la sua volontà, io dico di no. Si mette a piangere, disperata, ovviamente, e in quel momento inizia la crisi. Ma il problema non è la crisi. La crisi è solo l'espressione della sua rabbia, della sua frustrazione, della sensazione di impotenza di fronte alla mia decisione categorica. È un dire: guarda che questa cosa non mi piace. Ma lei tutto questo lo esprime piangendo e picchiando e buttandosi a terra perché uno magari non sa ancora esprimerlo a parola e due, anche se è un bambino o una bambina vocale, verbale, il suo cervello non è ancora in grado di processare questa emozione forte in un altro modo, non è ancora in grado di processare le emozioni. Quindi il vero problema non è la crisi, il vero problema è come noi genitori rispondiamo alla crisi. È la nostra reazione che porta alla lotta di potere e quando entriamo nella lotta di potere perdiamo tutti. La differenza di un genitore che entra nella lotta di potere e uno che riesce a restarne fuori spesso sta in quel momento brevissimo in cui stiamo per reagire. Riprendiamo il nostro esempio dei biscotti. Mio figlio ha una crisi fortissima perché gli ho detto di no. Io genitore reagisco alla sua crisi, mi arrabbio, gli dico: ma non è possibile che ti metti a piangere così per un biscotto? Stavamo passando una bella giornata e l'hai rovinata completamente. Te l'ho detto 100 volte che piangere non serve a nulla. Cosa pensi di stare risolvendo così? Smetti di piangere, calmati, tanto il biscotto non te lo do lo stesso. Questa è una reazione. Con questa reazione nessuno impara nulla, perché la mente del bambino in quel momento non è ricettiva, quindi le nostre parole non servono a nulla. Vomitargli parole addosso non serve a nulla, nemmeno a fare sentire meglio noi, tra l'altro, perché poi ci sentiamo in colpa per non aver, per non essere stati in grado di reagire meglio e di accogliere la crisi. Ora, immaginiamo che invece di reagire, io genitore faccio una pausa e scelgo il modo in cui voglio agire, quindi agisco, non reagisco. Quella pausa mi dà il tempo di ricordarmi che ho davanti, che è spesso una persona altamente fraintesa, che conoscevamo ieri, ma che oggi magari è già cambiata perché così è l'evoluzione dei bambini. E spesso è una persona che non sa ancora controllare le sue emozioni e che ha bisogno di praticare la volontà e l'indipendenza. Ho di fronte una bomba a orologeria praticamente. Quindi quella pausa mi dà a me, genitore, il tempo di ricordarmi che la sua crisi è del tutto normale, è una risposta totalmente e assolutamente normale. Mi dà il tempo di ricordarmi che mio figlio non mi sta sfidando, ma soprattutto mi dà il tempo di ricordarmi che questa crisi non è un problema. E io, genitore, non devo risolverla, non devo aggiustare la situazione. Spesso devo solo esserci, essere presente e rimanere calmo. E quando mi ricordo tutto questo, magari invece di arrabbiarmi, di infastidirmi, di alzare gli occhi al cielo, di urlare, allora trovo una soluzione creativa. Propongo di andare in frigo e trovare qualcosa che non abbia zucchero, magari funziona. O magari se quel biscotto è così importante perché ormai la mente del bambino è così focalizzata sul terzo biscotto, magari propongo di mangiarne un pezzettino, tagliarlo con il coltello per fare qualcosa di interessante, usare il coltello e lasciare il resto per domani. E magari funziona. Ma magari non funziona. E se non funziona, provo qualcos'altro perché io ho fiducia in me. Io sono il capitano della barca, sono l'assistente di volo, so che cosa fare durante una crisi perché l'ho praticato tantissime volte e so che la cosa peggiore che posso fare è perdere la calma perché la mia calma è la calma di mio figlio, perché mio figlio si fida di me. Proprio come la ciurma si fida del capitano, i passeggeri si fidano dell'assistente di volo. Se entrano in panico loro, tutti entrano in panico. E essere il capitano della barca significa che a volte dobbiamo tornare sui nostri passi o prendere la decisione scomoda. Uno, magari questa settimana è il primo giorno che mangiamo zucchero e allora torno sui miei passi, glielo lascio mangiare quel terzo biscotto. Ma prima aspetto che si calmi e gli spiego che non avevo capito quanto fosse importante il biscotto e che per questa volta può mangiarlo. Due. Magari so che questa settimana abbiamo mangiato molto zucchero e allora semplicemente non posso lasciare che ne mangi di più. E so che la mia decisione è giusta, mi fido di me, del mio buon senso, perché so che non arriva dall'autorità, so che non arriva dal io sono il genitore e tu fai cosa dico io, ma arriva dall'analisi della soluzione. Questa settimana abbiamo mangiato troppo zucchero e non posso cedere. E allora aspetto che si calmi e poi ne parliamo, che può portare alla soluzione o a più lacrime, ma prima o poi passa anche questa. E soprattutto la crisi passa più in fretta se io rimango calmo. Quindi vorrei lasciarvi in questo episodio due idee per agire di fronte a una crisi, quindi per agire invece di reagire. Uno, sincronizzare il respiro. Fin da quando Emily era piccola ho notato che davvero potevamo sincronizzare il respiro. Spesso quando dormiva su di me, se sentivo che respirava affannosamente, facevo caso al mio respiro e puntualmente era affannato, per stress, preoccupazione o anche solo per un film che magari avevo appena guardato. Negli anni l'ho testata questa cosa, bastava che io calmassi il mio respiro perché lei calmasse il suo. E ancora oggi, quando mi permette di abbracciarla durante una crisi, che non succede sempre, io faccio dei respiri profondi. Senza dire una parola, mi concentro sulla mia respirazione. Lei la replica e si calma più in fretta. Il nostro respiro è uno strumento potentissimo nella gestione delle nostre emozioni, azioni e relazioni. E due, mostrare empatia. Tanto del mio metodo educativo si basa sull'insegnare e sul mostrare l'empatia ai miei figli, quindi sull'insegnare l'empatia attraverso il mio esempio. L'empatia è qualcosa che io ho dovuto imparare a mia volta nei loro confronti, soprattutto nei momenti di crisi, quando mi sembra che piangano per nulla, quando non li capisco, quando penso che mi stiano sfidando. Quelli sono i momenti in cui io pratico l'empatia nei loro confronti e quelli sono i momenti in cui se io mostro loro empatia, loro la imparano da me e la imparano per poi utilizzare. La prossima volta durante la lite con il fratello, quando la sorella gli dà la manata, eccetera, eccetera, eccetera. Io devo modellare con il mio esempio perché se io non sono un genitore che impara a fare il genitore, non posso certo aspettarmi che i miei figli siano persone che imparano a fare le persone. Queste sono solo due idee, ma ne trovate veramente tante altre concrete da utilizzare subito nel mio PDF gratuito, 10 modi per educare con calma durante una crisi, che ho diviso tra focus sul genitore e focus sul bambino. Vi lascio il link nelle note dell'episodio perché lo ricevete come regalo di benvenuto quando vi iscrivete alla mia newsletter. Ma davvero, se volete approfondire l'argomento capricci fino in fondo e volete farlo insieme ai vostri figli per avviare interessanti conversazioni, con loro per cambiare mentalità insieme a loro. Allora davvero vi invito a comprare la nuova guida e il mio coccodrillo. Io sono felicissima del risultato finale. Lo adoro, l'ho riletta 150.000 volte e tutte le volte sorrido quando la leggo, cosa che non succede sempre quando leggo i miei scritti. Miriam, che è l'illustratrice della tela, ha fatto un bellissimo lavoro con le illustrazioni del libricino stampabile per bambini, che sono davvero dolcissime, sono esattamente quello che cercavo per parlare di un tema ostico come i capricci, in maniera diversa da come lo affrontano gli altri libri per bambini sulla rabbia, sulle emozioni, di cui vi parlo anche nelle risorse della guida, tra l'altro. E la guida per il genitore offre davvero tanti, tanti, tanti spunti validi, tanti dei quali non ho mai scritto altrove e credo che possano davvero aiutare in momenti di crisi, ma anche specialmente davvero, davvero, davvero cambiare la mentalità sui capricci ed entrare in meno lotte di potere con i nostri figli, migliorando così la nostra relazione, creando così un rapporto di fiducia reciproca che è alla base di qualsiasi relazione. Vi lascio il link alla guida sui capricci nelle note dell'episodio. E non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana con un altro episodio di Educare con Calma e ricordarvi ovviamente che mi trovate anche su www.latela.com e su Instagram come La Tela di Carlotta Blog. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!